Buon pomeriggio ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora Antonio, ieri abbiamo visto la Juventus che insomma ha battuto lo Spezia, quindi continua la risalita, però c'è stata una prestazione oggettivamente brutta, dai, per usare un termine non proprio cattivo, risolta poi, anzi chiusa da un fuoriclasse perché ancora era in bilico il match e anche da un paio di parate decisive di Perin. Non ti chiedo tanto della gara di ieri, soprattutto ti chiedo in ottica Nantes, perché adesso la missione è quella di restare in Europa. Che sensazioni hai rispetto alla Juve vista ieri?
Ma sono due cose completamente diverse. Sono due cose completamente diverse perché lì è una finale, si gioca in una gara unica. Una finale complicata dal risultato dell'andata, che però, a mio giudizio, per la Juve, al netto del rispetto che si deve a qualsiasi avversario in Europa, ancora favorita. Perché la partita d'andata ha presentato comunque una Juventus nettamente superiore sul piano della qualità, incapace di chiudere un match ma in grado di controllarlo per largo periodo e, diciamolo pure, infiuzzata in maniera rocambolesca e tradita da un rigore non dato nell'ultimo minuto. Quindi con la vittoria juventina faremmo un altro discorso, per cui partita difficile, ma io sono ottimista. Teniamo anche presente che, a parte Chiesa, che ancora un pochino in dubbio, saranno disponibili tutti gli altri giocatori eccetto i lungodegenti, e quindi c'è serenità. È diverso obiettivamente il discorso del campionato, dove io questo continuo a disquisire sul tipo di gioco, non tipo di gioco, fatico a capirlo. Questa è una squadra che, con tutta la mazzata che ha preso, continua a scalare la classifica aspettando stasera il Toro, è già in zona Europa e sarebbe seconda dietro un Napoli che fa corsa a sé quest'anno con gli stessi punti dell'Inter. Quindi continuare a sentir dire ma però chissà, cioè io fatico veramente a comprendere. Sono, c'è una continuità che fa paura dopo una situazione difficilissima, perché sentivo prima la tua osservazione e condivido, non siamo solo noi a dire che se ne risente, ma un campione del calibro di Maria, ricordiamolo, ha confessato che non è facile in uno spogliatoio far finta di nulla, quando non è soltanto aver subito una mazzata psicologica, ma è non sapere che cosa dovrai fare in futuro, perché la Juventus, il suo vero problema è il punto interrogativo sulla prossima stagione. Sarà in Europa? Non sarà in Europa? Riavrà i punti e quindi potrà disputare tranquillamente la Champions? Ne perderà ancora per il secondo filone e quindi dovrà lottare per salvarsi? Non è facile vivere in questa situazione, a mio giudizio.
E le stesse domande che ho fatto, guarda, sembra quasi che tu mi abbia ascoltato, le stesse domande che faccio leggendo poi e ascoltando i nostri radioascoltatori. Quindi ti dico, rispetto al tuo discorso, cosa ne pensi di questa ricorrente, in realtà mai sopita critica verso Allegri, ogni volta che la Juventus magari no offre una prestazione non all'altezza?
Perché si vive di luoghi comuni. Noi abbiamo vissuto un contrapattone difensivista che giocava in un modo assurdo e viviamo con Allegri che non fa spettacolo, perché secondo me la sua difesa di un calcio semplice ha creato questo luogo comune. E la prova è la mistificazione che lui ha sollevato, perché si è liberissimi e si ha pieno diritto di dire che Allegri esprime un gioco troppo speculativo che può non piacere, è giustissimo dirlo, però si è arrivato a mistificare la realtà. Quando io sento dire che Allegri non lancia i giovani, se vi faccio l'elenco dal povero Astori fino a oggi, quanti ne ha lanciati, quando io sento dire che Allegri cerca l'1-0 e poi faccio il conto quante gol ha segnato tra Milan e Juve, sinceramente credo che si confondano un po' le acque, si vada oltre quello che è normale e legittima critica e quello che è invece pregiudizio.
Non c'è dubbio. Tu hai parlato giustamente dell'incertezza del futuro, insomma poco fa c'è stato riportato da alcuni siti, AS ha scritto che Real Madrid sarebbe pronto ad offrire 300-120 milioni per Vlahovic. Ti chiedo, secondo te è plausibile la cessione di Vlahovic? Tu lo venderesti? Cioè dobbiamo crederci oppure soltanto no? Un'indiscrezione, anche se proveniente comunque dalla Spagna.
Ma io che Vlahovic sia un giocatore che fa gola ai più grandi club europei non ho alcun tipo di dubbio, Noi viviamo un tipo di calcio che non ci permette di essere competitivi dal punto di vista degli ingaggi e dal punto di vista dei costi. Quindi è chiaro che la Juventus tiene stretti i suoi gioielli, ha preso un giovane a questo livello per aprire un ciclo importante, però già in assoluto siamo a rischio, perché all'estero hanno delle possibilità maggiori, vale per Pavic come vale per Osimhen. Ma il secondo vero motivo è che bisognerà capire tutto alla luce dei futuri scenari bianconeri. Se la Juventus dovesse rimanere senza Europa perché l'UEFA decide di sanzionare a prescindere da che succede in Italia, ci sta che qualche giocatore possa fare sue riflessioni, ma in questo momento, che sappia io, non c'è nessuna ombra di campioni sul mercato o campioni in fuga. Non mi risulta.
Lo stesso discorso può valere anche per l'ipotetica, diciamo così, permanenza di Di Maria, che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, però magari uno, vedendolo giocare alla Di Maria, può farci, no, un pensiero.
Io credo che il problema sia il contrario, cioè Di Maria, che ha sempre detto di voler tornare a Rosario dopo aver fatto l'ultimo anno in Europa, su questo lui finora è stato molto molto rigido. Io credo che alla lunga prevarrà la voglia di tornare lì. È chiaro che la Juventus può far leva sul fatto che il ragazzo, sentendosi bene, offrendo un contributo importante, trovandosi bene a Torino, possa rinviare il ritorno in Argentina, però è un problema diverso, cioè se la sua è una scelta di vita, nessuno può farci nulla. Se la sua è una scelta legata al calcio, pensare a fare il mondiale e poi lasciare con quest'ultima chiusura del cerchio un ritorno al Rosario Central, quindi un discorso calcistico lo puoi convincere, ma se è una scelta di vita tornare in Argentina è molto difficile, lì dipende da lui, mentre nel caso di Paredes e la Juve, che può decidere di non riscattarlo serenamente, nel caso suo è diverso.
A proposito di Paredes, mi ha dato l'assist, possiamo dire che si tratta di un flop?
Possiamo dire che è un flop, possiamo dire che il rendimento non è stato assolutamente quello che era previsto alla vigilia, però è anche vero che poi ci sono delle situazioni personali. Il ragazzo dopo il mondiale magari sa, percepisce che non ha certezza di essere riscattato, può non sentire sua questa causa, può avere delle difficoltà, può avere delle problematiche. Io non credo che sia un problema di qualità, quello assolutamente no. Penso che sia un problema d'ambientamento o di riflessioni, che sono comunque difficili da comprendere per un professionista, ma che possono capitare.
L'ultima...
Certo, non sta dando quello che era previsto alla vigilia, specie in un ruolo chiave come la regia.
Non c'è dubbio. L'ultima è di carattere ovviamente giudiziario. Rispetto a qualche settimana fa, no? Leggevamo tanti titoli, articoli, eccetera, quasi di condanna sicura. Diciamo, mi verrebbe da dire anche articoli a carattere giustizialista, vabbè, forse esagero. Invece negli ultimi tempi alcune dichiarazioni di importanti personaggi, mi riferisco per esempio al ministro Abodi, che per oggi, ti dico, insomma, ha fatto una sorta di, non dico passo indietro, ma quasi, poi Gravina, poi l'AD della Lega Calcio De Siervo. Intanto ti dico, Abodi oggi ha detto però bisogna rispettare le sentenze, dopo che un paio di volte aveva dichiarato attenzione sulla questione plusvalenza, andiamoci calmi, si fanno in due, bisogna rivedere, però sono stati pesanti secondo me, Poi le dichiarazioni di Gravina, presidente federale, che rispetto a quello che aveva detto dopo la sentenza invece ha cambiato proprio, diciamo così, tenore, no? Dicendo però non ci sono, bisogna capire perché non ci sono dei mezzi per, non ci sono le norme, ecco. Addirittura De Siervo ha detto che andrebbe rivista la sentenza. Oggi Abodi ha detto quello che ti ho riferito poco fa. Che cosa ti aspetti secondo te? È cresciuta la possibilità che la Juventus possa ribaltare questo benedetto o maledetto meno 15?
La Juventus non ha mai avuto dubbi di poter dimostrare la liceità del suo comportamento. Questo l'ho detto sin dall'inizio, dalla sera dell'emissione della sentenza, senza conoscere ancora le motivazioni, e lo ha ribadito dopo aver visto le motivazioni. Ma perché? Perché tutto si innesta su una problematica di base, che è quella dell'equivoco plusvalenza. Come ho detto, il presidente, sono difficili da dimostrare. La Juventus ritiene di poter dimostrare di non aver avuto alcuna condotta illecita. Però è un problema che va visto ad ampio raggio, perché intanto c'è una situazione complessiva da vedere nell'ambito di cosa succederà in sede d'appello. E poi c'è l'altro filone che comunque va avanti nella manovra stipendi, che quindi anche in caso di dimostrazione di positività, in questo caso comunque costringe la Juventus a un'altra battaglia giudiziaria. E poi ci sarà ancora l'UEFA, che completati gli iter di giudizi italiani vorrà esprimere il suo definitivo parere. Per cui è una situazione molto fluida, della quale bisogna aspettare l'esito finale.
Non c'è dubbio.
È difficile sbilanciarsi prima.
Esatto. Grazie mille Antonio e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.